qui. La scorsa primavera abbiamo riaperto una casa di proprietà della mia famiglia e ci abbiamo trascorso l'estate. Videi è... Olof fece una pausa. È un luogo unico nel suo genere. Christian non ne dubitava. L'isola era sicuramente un angolo pittoresco, con i prati verdi cinti dalle acque blu della baia e dominati dalla sagoma gigante del Monte Esia. Le parole di Olof, tuttavia, mancavano di convinzione. «Non manca molto», continuò lei a disagio. «La casa è più o meno a metà tra la villa e la scuola». Mentre continuavano a camminare, Christian lasciò che la mente vagasse per conto proprio. Amava stare all'aria aperta, ma avrebbe preferito passare la giornata impegnandosi in qualcosa di diverso. 3 anni prima, sull'onda della conquista dell'Everest da parte di Edmund Hillary e Tenzing Norgay, aveva iniziato ad arrampicare insieme a un paio di vecchi amici. E non che non potesse ambire a raggiungere altitudini simili, ma stava facendo notevoli progressi. Il giorno prima aveva sentito che lo Hraundrangi, nell'Oxnadalur, era stato finalmente conquistato. Conosceva i 2 islandesi che insieme a un americano avevano compiuto l'impresa e avrebbe dato qualsiasi cosa per essere lì in quel momento, anziché nell'insulsa Vitei. Tornò a guardare dove metteva i piedi per scegliere il percorso migliore tra i ciuffi d'erba, nonostante la dolcezza del pendio, e ricordò la risata di sua madre, quando ripeteva che gli uomini islandesi camminano sempre come se fossero su zolle malferme, anche quando sono su un terreno perfettamente piatto. Ma concluse che la cosa più importante era lasciare l'isola, senza una slogatura o una distorsione alla caviglia, e possibilmente con il completo pulito. Ne aveva 3. Quello grigio chiaro che indossava, il più nuovo, quello a righine, ormai un po' consumato, e quello nero, per i funerali e le altre occasioni formali. Quando arrivarono a una vecchia casa in legno con la pittura nera scrostata, che senz'altro aveva visto giorni migliori, una sterna artica calò impicchiata sulla sua testa e lui scattò per afferrare il cappello e scacciarla, prima di ricordarsi che il povero regalo della sua fidanzata ormai stava galleggiando da qualche parte nel Kollafjörður. «Non si preoccupi», disse Olof. «La stagione della cova è finita, non l'attaccherà». Per un attimo la sua voce suonò più leggera, come se si fosse dimenticata di essere in compagnia di un poliziotto. Il marito non era uscito ad accoglierli. Christian lo notò e pensò che non era nemmeno andato ad aspettarlo al pontile insieme a Olof. Era il loro modo di comportarsi? O c'era sotto qualcos'altro? «Prego», disse Olof piuttosto bruscamente, invitandolo a entrare in un ingresso che era parte del salotto. Lì dentro faceva caldo, quasi troppo. «È arrivato, Ottar!» Christian sentì un rumore al piano di sopra e poi una serie di passi che rimbombò nella casa. Senza aggiungere altro, Olof scostò una sedia da un grande tavolo di quercia e gliela indicò. Lui obbedì e si sedette. Lo fece anche lei.
«Buongiorno», esordì l'uomo, che intanto era sceso. «Sono Ottar, e immagino che lei sia Christian».
«Sì, sono io. Grazie di avermi ricevuto. Al telefono vi ho spiegato la situazione e ve lo ribadisco. Siamo preoccupati per Lara».
«Se n'è andata», disse Uttar, con la voce piatta e lo sguardo inespressivo. «Ha rinunciato al lavoro qui da noi. Non so perché. Eravamo molto contenti. Sembrava laboriosa e scrupolosa. Ma i giovani d'oggi...»
Christian rivolse un'occhiata a Olof, che la evitò. «Potete ricordarmi quanti anni ha?» chiese Christian, anche se conosceva già la risposta. 15, rispose Olof a voce bassa. 15, ripeté Christian. «E aveva deciso di tornare a Reykjavik, avete detto? Di tornare a casa?»
«Sì», disse Ottar.
«Quando?»
«Venerdì. Venerdì mattina. Ovviamente mi sono opposto. Avevamo concordato che sarebbe rimasta da noi come domestica per tutta l'estate, ma non c'è stato verso di farla ragionare».
Christian osservò Olof che sedeva immobile, con lo sguardo fisso sulle mani. «Come vi ho accennato al telefono, nessuno a Reykjavik l'ha vista o sentita», disse, lasciando la frase in sospeso per osservare le loro reazioni. Olof non alzò lo sguardo e Ottar restò immobile. «Forse avrei dovuto farvi un'altra domanda. L'avete vista partire venerdì?»
«Da qui non si vede il pontile», replicò Ottar. «E direi che non ero tenuto ad augurarle buon viaggio. Se uno vuole andarsene sono affari suoi, per quanto mi riguarda».
«E lei, Olof? L'ha vista partire?» La donna scosse la testa. «Non ho visto nulla»,